Benissimo, imparo moltissimo
No,
e
grazie, sei troppo
adesso
gentile.
vorrei aprire il dibattito e la discussione.
Io ho una domanda molto semplice, professor Ravelli, forse banale, molto semplice. Penso che è veramente colpito questa percezione della fine del mondo e come questa abbia condotto, se ho capito bene, a un'invenzione, a una visualizzazione di paradiso. Quindi vorrei capire meglio, ma cosa stava succedendo in quel tempo, dal punto di vista semplicemente socio-politico?
Sì, non sono correlate, sta attento, cercherò di essere breve. I sutra sono scritti intorno al primo secolo, nel Gandhara, probabilmente alla vita Kyoichi. Quindi sono organizzati, hanno queste visioni che sono estatiche, descrivono. Questo già è eterodosso e vengono ripresi, ma tacciono. Quindi non sono percepiti, difatti sono vissuti come dei mandala, perché sono dei mondi, sono dei mondi spirituali e come tali vengono. Ma a un certo punto c'è uno stacco che è determinato da un'idea che si diffonde in Giappone, si era anche diffusa in Cina, dell'avvento dell'ultima era della legge, il Mappo. Cioè ci sono tre grandi ere, e l'inizio dell'era splendente quando il Buddha, uno dei tanti Buddha, scende e si manifesta sulla terra, allora la legge, il Dharma è chiaro. E poi lentamente, col passare dei secoli, lentamente è una verità contraffatta, una verità del Dharma non così compresa, fino ad arrivare a una degenerazione del Dharma. Quindi non è una vera e propria fine del mondo, perché non c'è questa idea nel buddismo. Il mondo è eterno, samsara è eterno, in un'altra dimensione temporale che non ha né inizio né fine, è nel tempo, cioè è solo la vacuità che è al di là dello spazio-tempo, cioè è insita nella natura, la vacuità è la realtà ultima. Quindi la realtà fenomenica non ha nemmeno un telos, cioè non devi immaginare che il samsara sia in funzione del suo dissolvimento, è così, è la realtà così com'è. Ma si diffonde l'idea che siamo nella fine del Dharma. Vedi, non tutte le tradizioni religiose hanno come valvola di sicurezza l'idea della fine del mondo, perché è l'idea dell'Apocalisse, cioè avverrà c'è un periodo di trauma e l'Apocalisse è la manifestazione di Dio in il Salvatore, l'attesa. Perché l'ultima in sé ha una idea sostanzialmente di speranza. Noi siamo abituati a vedere l'Apocalisse, in genere le Apocalissi, perché anche nel buddismo ci sono visioni cosiddette apocalittiche, sottolineando la fase più drammatica del momento apocalittico, e cioè il disastro. Ma già questa visione del disastro che è codificata è già in sé una speranza, perché dice a una società disastrata che si sta chiedendo se esiste un ordine, oppure se in questa disperazione dov'è Dio, dov'è il progetto, non c'è più speranza, è tutto un caos. Il sospetto che la realtà ultima sia caotica è terribile, una società riesce difficilmente a gestirlo. L'idea è sì, ma questa disperazione, questi drammi, la fame, le pestilenze, la malattia, la guerra, sono previste, fanno parte di un piano. Quindi trasporta in un momento di speranza, perché sì, sono percepite non fine se stesse, ma come preannuncio dell'arrivo della salvezza perfetta. Allora la salvezza sarà meravigliosa, lo schema è sempre quello, arriverà il Buddha. Quindi si crea, questi sutra nascono dall'idea che sì, la generazione della legge ormai è scatenata, finirà il Dharma, cioè sarà l'epoca del più spaventoso disastro, ma lui arriverà il nuovo Buddha, e da dove arriverà, dove sta aspettando, che è nel suo paradiso, nella sua terra pura. In questo momento vi ho saltato un passaggio per ragioni di tempo. Il pensiero buddista fa un passo in più, perché se abbiamo notato, Shinran, che è un grande maestro, mira alla salvezza personale. Ci sarà un altro dopo di lui, Ippen, che è poco conosciuto, che tradurrà questo e lo compirà, e arriverà a dire: non si fa niente, nessuna pratica, nulla, è sulla linea di Shinran, ma l'unica salvezza è una danza in cerchio per raggiungere l'estasi molto ritmata, che è una danza sciamanica che usavano, alla fine di avere un'estasi collettiva in cui si canta il nome del Buddha, che è una realtà paradisiaca vissuta in terra. Cioè, con il pen si chiude veramente il cerchio. Quella realtà che era segnata nei paradisi altri come un'utopia o di nostalgia o di in qualche modo raggiungibilità dopo la morte, viene trasportata in una realtà che finalmente è qui e si realizza, perché Buddha Amida siamo tutti noi. Il paradiso è un'esperienza collettiva, quindi non mancava questo pezzo, ma l'ho lasciato da parte perché il nocciolo era vicinante.
Sì, la domanda per Sabina. Grazie per il tuo bellissimo intervento. Solo una curiosità. Quando hai citato, parlavi di piano di enunciazione intermedio riguardo alle sibille, potresti spiegare un po' di più, meglio
come no, non intermedio, cioè è un nuovo, cioè è poi quello glossolalico, cioè è un altro spazio di enunciazione che permette la sperimentazione del linguaggio, una sperimentazione sonora, diciamo, qualsiasi. Questo fa sì che da un lato questo noi lo riusciamo a dire, capirlo da chi ha studiato la glossolalia, insomma. E questo è molto utile però come strumento metodologico, perché ci permette di rileggere tutte quelle traduzioni, interpretazioni e commenti di fonti antiche in cui la profetessa per definizione era fuori di sé e quindi emetteva solo suoni disarticolati. Invece lavorando su quest'idea che per riuscire a creare, appunto c'è il dubbio, pensa che ci sono delle monete dell'attuale Turchia, sulle coste dell'attuale Turchia, che portano l'iscrizione Tea Sibilla. Quindi questa confusione, tra virgolette, o comunque confusione, forse è una parola che ha una connotazione negativa per noi, ma questa copresenza in alcuni casi di Sibilla come profetessa, che diventerà per il cristianesimo annunciatrice come i 12 profeti, e invece la Sibilla ebraico-greca, che invece era in prima persona, glossolalica, tanto che venivano coniate le monete con Tea Sibilla e quindi considerata una figura divina o semidivina. Ci sono anche altre iscrizioni in cui lei dichiara di essere figlia di un dio, di una dea e di una ninfa, cioè, ad esempio. Quindi un nuovo spazio non è uno spazio intermedio, è proprio come dire, adesso lo dico in modo un po' brutale, una casella diversa. Quella che De Certeau chiama l'utopia vocale, cioè il punto, non so, la voce di Demetrio Stratos. Cioè la possibilità di, cioè questo è per rendere solo concretamente, ma poi la Sibilla non esiste, sia chiaro.
Sì. Ma mi chiedevo se comunque fosse legata a particolari visioni, attori, spazi, tempi, perché adesso diciamo, hai saltato molti temi.
Ho cercato di fare qualche esempio perché voi siete per la maggior parte orientalisti, quindi riempirvi di fonti di antichistica vi uccide, ecco.
Certo. e accennavi a visioni apocalittiche, ad esempio, e non ho ben capito se...
No, ecco, scusa, questo no, questo è presente, solo ci sono diverse, ho fatto, allora, c'è questa caratteristica di scrittorale, delle due modalità. Nella modalità scritta abbiamo due raccolte che esistono, si possono, gli oracoli sibillini e i libri sibillini. Ecco, i libri sibillini era un giochetto che facevano nel tempo di Giove, è una specie di parlamento di oggi, insomma, si radunavano i decemberi, facevano un gioco, Shaida ha parlato di cruciverba, facevano un gioco con quelli che erano ritenuti dei frustoli di papiro delle sibille e davano la risposta che poi veniva presentata in Senato, se dichiarare guerra o no. È chiaro che era già tutto deciso, ma questo nel mondo teologico romano serviva per legittimare la decisione. Invece gli oracoli sibillini sono componimenti giudeo-cristiani, sono 12 libri scritti in greco, in cui tu hai la sibilla che rinnega la propria origine greca e dice: io sarò l'annunciatrice del vero Dio. Quindi sono opere molto diverse e c'è una ripetizione continua, però come il lavoro che ha fatto Schmidt proprio è questo, che tutto è greco, è come se fosse l'Odissea, cioè metrica, prosodia, la lingua stessa, i miti, le figure, però lei rinnega e gradatamente. E questo... ci sono anche dei passi in cui lei prevede un'apocalisse, questo è inconcepibile per il mondo greco pre-cristiano, non c'è l'apocalisse, quindi appunto è stata vista come un modello di apocalisse giudeo-cristiano, comunque degli elementi, ecco, delle componenti che portassero a pensare a questo. Cioè è una sorta molto intelligente, molto raffinata, di educazione lenta e continua per far passare. E quando dicevo, è ovvio che prendono la sibilla e non la pisce. La pisce, i padri della Chiesa la fanno fuori, la considerano la prostituta del dio Apollo, perché era vera. Cioè era una ragazza scelta nel villaggio di Delfi e chiusa dentro al tempio. Mentre la sibilla poteva essere presa perché è un mito di voce, è un mito vocale. Quindi una volta un po' sradicata da queste sue origini è diventata, voglio dire, Salvatore Dalì ha dipinto delle sibille, cioè per dire che la cosa ha preso una grande ampiezza, ecco. Come?
Ricordava Dante come la vita.
Io invece avrei una domanda, non sapendo nulla, quindi sarà una domanda molto stupida. Possiamo pensare che a un certo punto fosse uno scontro, non uno scontro, cioè la proposta è fra fede e conoscenza? No, rimane...
A un certo punto sì, perché all'inizio fede e conoscenza sono insieme.
Ok.
Non hai la possibilità della fede vera, perché tu si gioca lì, se non la
sì.
E lo abbino all'utilizzo dell'immagine, dei sensi della vista.
Sì, ok.
È una via sapienziale.
Vedi,
conosci e utilizzi questi sensi
sì.
Che sono legati a un mondo di sapienza esoterica sostanzialmente.
Sì.
Cosa gli va contro è una fede che progressivamente perde la sapienza, non la voce,
sì.
E tocca tutto
su questa pronuncia,
la fede come appalto,
ho capito,
come io credo a, ma io mi ho una fiducia totale in qualsiasi
sì.
Cosa sia, cioè io
mi abbandono,
mi abbandono sì, totalmente, sì. Tanto che tutto sarà amida a lavorare
sì.
Per me, la sua grazia, la sua luce, non mi frappongo a lui.
Però cioè, devo saper pronunciare il nome, hai
sì,
detto.
Ed è abbinata ecco. Al nome che lentamente sì. Si svuota, perché prima una preghiera
sì.
È un aiuto alla sapienza. Rimane ancora una via di sapienza
sì.
Perché la devo in qualche modo riempire di conoscenza
sì.
Viene svuotata completamente e
sì.
Diventa solo semplicemente un ringraziamento.
Questa
è la fine, non c'è nemmeno più l'idea che debba essere un atto nemmeno di preghiera.
Si diventa quindi una passività.
Per me. Possiamo... diventa un gesto egoistico.
Ah, ho capito.
Quindi non nemmeno quello. Diventa solo un atto di ringraziamento. Qualsiasi cosa.
E si può intendere come una scelta di passività totale?
Totale, certo. Sì. Quello che è interessante è che è depresa. Cioè, sì. Poi quello che fa impressione è che questi grandi maestri furono sostanzialmente alla loro epoca gli sconfitti. Però la modernità parla con queste nuove, con queste tradizioni. Oggi Jodo Shinshu è una delle correnti buddiste più vivaci e più attive, che dialoga di più con la filosofia contemporanea e anche con il cristianesimo, l'ipnosi dell'abbandono di sé, dello svuotamento di sé.
Sì, sì, e quindi sulla, una traccia è rimasta, cioè sì. Proprio... Sì. Ho capito.
Scherzando se vi posso un buon ladrone, perché in effetti
è chiaro,
il problema di tutto è l'essere vera. Come tu dicevi, però, in fondo per pronunciare il nome di Dio con cuore puro, con fede vera, io un lavoro deve già aver fatto. E sia questa opera di coglimento di sé, e che sia il pentimento, cioè non invece quel legame tra etica e fede, che tu dicevi invece sembra comportare una liquidazione,
sì.
Perché c'è sempre il soggetto.
Ecco, è una bellissima osservazione. Difatti, all'inizio viene accusato di essere amorale, sia Ronesha, Sinlan e poi anche Fenn, tutti questi sono accusati di sostenere la via dell'ultimo, ma è quindi di una via facile che tollera i cattivi, intanto poi alla fine della vita, con la fede si chiudono. E in realtà è una via molto più difficile, perché è una via di rinuncia, di umiliazione, di annullamento radicale e totale, fino ad arrivare a negare la mia propria salvezza. Sentire nel dramma dell'epoca la bellezza dell'opera di Amida, perché loro alla fine sono in paradiso. Shinran dirà, cosa stai a cercare il paradiso fuori? Perché il paradiso è in te, perché Amida, tu sei il paradiso. Difatti il paese che lo seguirà dirà, certo il paradiso è corale, allora siamo insieme in paradiso. Era l'ultimo passaggio che mancava. Ma è un rigore morale molto profondo, lui avrà grosse difficoltà ad accettarlo, perché non riescono a guidare l'apparente contraddizione nell'atteggiamento, in quello che viene preso, soprattutto dai contadini, dai poveri, di ribellistico che c'è in questa posizione. Se la fede mi salva, non c'è nessuna autorità religiosa o politica che mi può fermare. Quindi lui fu accusato di fomentare, come di fatti avvenne, delle ribellioni di contadini.
Quindi sotto ogni cielo religione e potere si intrecciano.
Sempre. Anzi,
scusate.
Sarebbe un antitesi, sì. Non parlare di disincarnati.
Non solo.
Sì, cioè è vero che voleva
una parola vecchia, molto male, credo. No, molto semplificato, ringrazio. Per questo intervento che mi pare che presenti un mondo mediterraneo, greco-romano, mediterraneo in generale, capace forse, cioè che presenta aspetti un po' nuovi e sorprendenti da certi punti di vista, capace forse di dialogare meglio.
Cioè lasciarti da parte, più
sì,
che
sì,
in questo senso, lasciarti da
sì,
parte.
Da
e che forse si mostrano in grado di dialogare meglio con un certo...
Col dopo, certo.
Anche con una certa esperienza orientale di quanto non possa fare magari un certo... Adesso semplifico troppo, monoteismo e così. Qui mi veniva in mente quando parlavi Panica, che dice io sono cristiano ma non sono monoteista. Per noi questo è sorprendente ed è ereticale quasi, pure il riuscito non essere cattolico. Ma lui del resto aveva questa forte radice indiana che, ecco, per dire, mi è sembrato molto, ma mentre di solito...
Ad esempio una delle tematiche, lo conoscerete tutti, Lloyd, una delle tematiche forti, questo signore, questo grandissimo studioso, credo che adesso abbia 90 anni, lui vive in Cina e lavora su Grecia e Cina e lavora però per tematiche, proprio per elementi tematiche, perché parte dal tuo stesso presupposto, cioè dal fatto che ci sono tanti elementi nella cultura antica che dialogano non verso di qua, dove si sono imposti i monoteismi, ma di là, dall'altra parte, e trova tanti fili e tante...
Quindi appunto questa possibilità di incrociarsi diversamente anche in Oriente a partire da questo. A Massimo volevo dire...
Grazie.
No, grazie a te per... Ma no, adesso ovviamente non c'è tempo per riprendere tutte le domande.
Certo,
ovviamente ringraziarti per il tuo intervento, sul quale non entro nel merito. Forse riuscirò a dire qualcosa domani, solo visto che mi ha chiamato in causa, rispondo un po' con una battuta. E mi viene in mente questo: tu concludevi il tuo discorso dicendo in fondo è la voce di Amida che parla in lui, non è più. Allora, abbiamo parlato molto di linguaggio. Avete notato questa cosa? Massimo ringraziava me. Allora enuncia una proposizione che dice qualcosa, diciamo è vero, non è che fosse falso, ma nel tuo dire il merito è di vero, eccetera, si manifestava proprio in questo gesto, in questo dire, si manifestava di chi è il vero merito. E nel tono, in quello che ci hai detto, nel tono con cui hai affrontato queste cose, nell'ambiente che hai saputo costruire, io ho capito che l'applauso era rivolto a questo gesto. Quello che voglio far sottolineare è che tu dicevi il vero, ma il vero che dicevi come detto, per riprendere una terminologia che oggi emergeva, scompariva di fronte alla verità del gesto che compie questo ringraziamento. Non a caso tu hai concluso il tuo discorso col tema del ringraziamento. Grazie molto.
Sono ottima conclusione, vero, ha detto il vero e...